Fujiko Incast.
Se non li conoscete, guardateli un minuto. Li riconoscerete dal tipo di saluto.
Se non li conoscete, inchiesta sulla destra a cura di Nando Mainardi.
Se ne tornino alle fogne con gli amici can laggiù.
Proseguiamo il nostro viaggio nell'estrema destra, sempre in compagnia, almeno ancora per oggi, di Saverio Ferrari dell'Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre. Ricordo che Ferrari è uno dei maggiori studiosi dell'estrema destra in Italia e in Europa. Ieri con Saverio abbiamo parlato del passato del movimento sociale italiano nella Prima Repubblica. Oggi ci dedichiamo al presente. Non esiste attualmente in Italia un'unica organizzazione di estrema destra, come poteva essere, come era l'MSI qualche decennio fa, ma un arcipelago di sigle e di forze. Se è vero che questo arcipelago è decisamente minoritario, è altrettanto vero che le idee dell'estrema destra, idee sia inteso tra virgolette, ovviamente, idee fondate sul razzismo, sull'intolleranza, sul vecchio motto Dio, patria e famiglia, hanno colonizzato perlomeno in parte il senso comune. La nostra è una discesa negli inferi, un viaggio nelle fogne, convinti che conoscere sia il presupposto fondamentale per sconfiggere i nazisti e i fascisti di ogni risma. E allora, Saverio, ringraziandoti per la tua disponibilità, ragioniamo sulla galassia dell'attuale destra neofascista e neonazista italiana. Quali sono le forze principali dell'estrema destra in Italia? Ti chiedo, e quali sono le differenze esistenti tra queste forze?
Beh, in questo momento nel nostro paese c'è un'area che si colloca in termini più radicali rispetto all'estrema destra, che ha prospettive di tipo politico-istituzionali. Penso a Fratelli d'Italia, penso anche alla destra di Storace, e quest'area si sostanzia con due formazioni principalmente, Forza Nuova e Casa Pound. Tra di loro vi sono delle differenze, ma vi è un denominatore comune che andrebbe messo in evidenza. Ambedue cercano di intervenire rispetto all'attuale crisi politica, economica e sociale, guardando agli avvenimenti del secolo scorso, al primo movimento fascista del 19-20, e per certi versi ambirebbero a ripercorrere un po', come dire, le gesta. In questo senso vi è un denominatore comune. Poi vi sono differenze, anche se devo dire si stanno assottigliando. Però Forza Nuova ha la caratteristica di una formazione più di tipo cattolico integralista, che ha alcuni miti di riferimento nei movimenti collaborazionisti dei nazisti in alcune aree geografiche dell'Europa, in modo particolare sono cresciuti coltivando il mito della Guardia di Ferro rumena. Dall'altro lato Casa Pound non ha questo profilo, questa identità di tipo confessionale, addirittura è più laica, ma guarda al primo fascismo degli anni 20 e da questo punto di vista è un po' più raffinata, perché cerca di ripercorrere le gesta riattivando alcune suggestioni di tipo culturale. In questo senso cercano di far rivivere il futurismo marinettiano, di far vivere alcuni riferimenti di tipo culturale, avendo l'ambizione di penetrare tra le nuove generazioni. Tra le due formazioni certamente Casa Pound si presenta come la più insidiosa, perché è l'obiettivo conclamato costruire un movimento giovanile di massa di estrema destra. Qualche successo lo ha raccolto in qualche parte del paese, e segnatamente a Roma, all'interno delle scuole medie superiori.
Tu adesso facevi riferimento ai miti, per così dire, e anche ai riferimenti storici di queste formazioni. Ecco, invece, quali sono i luoghi in cui l'estrema destra, formazioni come Forza Nuova, come Casa Pound, è maggiormente radicata, in cui riesce a costruire radicamento e consenso?
Parlare di radicamento vuol dire parlare di una presenza strutturata e stabile. In questo senso vanno un po' circoscritti i luoghi e gli ambienti. Per Casa Pound, come dicevo prima, vi sono alcune aree giovanili dove è riuscita a metter piede. Nelle scuole medie superiori della capitale, questo è evidente, la presenza è più che significativa e lì si è riusciti da parte di questa formazione a mettere qualche radice. Mi pare che per Casa Pound la vicenda si limiti sostanzialmente a questo: l'articolazione delle sue associazioni collaterali, dei suoi pub e dei suoi centri sociali è sempre comunque rivolta alle realtà giovanili e agli studenti medi superiori, per cui io direi che per questa formazione questo è, come dire, questa potrebbe essere la risposta. Forza Nuova, che è anche concorrente con Casa Pound sul piano giovanile, negli ultimi anni ha cercato altri tipi di insediamento, di interfacciarsi con spinte sociali e movimenti che non fossero unicamente giovanili, di tipo giovanile. L'esempio ce l'abbiamo proprio in questi giorni, dove Forza Nuova tenta di far leva sulla protesta del cosiddetto movimento dei forconi e di alcune categorie sociali che, esasperate dalla crisi, si stanno mettendo in movimento e producono anche forme di ribellione e disobbedienza. Questa vicenda, che è partita proprio nella giornata di oggi, 9 dicembre, testimonia questo tentativo di penetrazione, perché si è data indicazione di partecipare a questi blocchi, a queste manifestazioni di piazza, così come si è cercato anche una sorta di intestazione nelle proteste dei giorni scorsi da parte della Coldiretti, per cui l'ambizione è molto alta. Si vorrebbe andare oltre, si vorrebbe conquistare un consenso popolare all'interno di questa precipitazione della crisi, però come dire, i risultati per il momento sono molto modesti e le ambizioni sono molto elevate e quindi direi che un vero radicamento da parte di Forza Nuova non lo si possa dichiarare e testimoniare.
Destra e violenza, un binomio che ha segnato la storia recente del nostro paese. Oggi l'estrema destra, Saverio, rappresenta un pericolo potenziale solo alle urne o sul piano culturale, e anche culturale sia detto rigorosamente tra virgolette, o è ancora portatrice di violenza?
Le ultime elezioni politiche e amministrative ci hanno detto di una grande dispersione e frantumazione delle liste di estrema destra, ma anche di risultati ben al di sotto di tutte le attese. Qui si è andati per Forza Nuova, Fiamma Tricolore, Casa Pound, neanche sotto l'1%, ma sotto lo 0,5%. Quindi una base di consenso non si è da parte di questa realtà riusciti a conquistare. Per cui il pericolo che noi cogliamo in queste formazioni è di altro genere, di altro tipo al momento. Sottolineo che il parametro del voto non può essere l'unico parametro di giudizio, per cui va visto il progetto, vanno viste le intenzioni e in questo senso misurata anche la pericolosità. L'elemento della violenza è connaturato a queste formazioni. Di Casa Pound si è parlato più volte negli ultimi 2 anni nelle pagine di cronaca per alcuni atti di violenza. Ma la formazione sicuramente, che è in testa a tutte le classifiche da questo punto di vista, è Forza Nuova, nel senso che se si dovesse fare una specie di scheda da questo punto di vista si coglierebbe immediatamente come vi sia un altissimo numero di elementi, di dirigenti anche dell'organizzazione Forza Nuova che sono stati coinvolti, spesso condannati anche con sentenza definitiva per atti di violenza, che significa per lo più atti di aggressione nei confronti di avversari politici, militanti di sinistra ma anche migranti. Vi è una sottovalutazione di questo fenomeno che non viene colto nella sua dimensione nazionale, proprio perché è un fenomeno atomizzato, sparso geograficamente, località per località, e non si coglie l'insieme. La violenza è ancora uno, come dire, dei tratti caratteristici e mai ha smesso di esserlo dell'estrema destra italiana.
Ecco, invece destra e apparati di sicurezza, servizi segreti e affini. Nei decenni scorsi organizzazioni di destra sono state usate, ne abbiamo parlato anche ieri, dai servizi segreti per animare la strategia della tensione. Oggi l'estrema destra è libera da quel legame o gode ancora di protezioni e continua in un certo qual modo a svolgere un ruolo di manovalanza a nome di qualcun altro?
Ma io non credo che in questo momento vi siano settori significativi della borghesia, del mondo imprenditoriale ed economico che puntino su queste formazioni. Di conseguenza non viene anche la stessa realtà degli anni 70 di un intreccio forte tra apparati di polizia, di sicurezza e estremismo nero. All'epoca vi era proprio una scelta di un'alleanza in cui peraltro i fascisti facevano il lavoro sporco, erano i manovali della strategia della tensione. Oggi non siamo in questa realtà, anche se va detto che vi è una protezione, questo sì, un occhio di riguardo degli apparati di polizia in modo particolare rispetto a queste formazioni. Dicevo prima di Forza Nuova, è incredibile che il Ministero degli Interni, i suoi ministri che lo hanno diretto, pur appartenenti a governi diversi, mai abbiano posto la questione di un'organizzazione così violenta, così coinvolta come Forza Nuova in episodi e fatti di violenza e di aggressione. E quindi vi è sicuramente ancora un livello che è quello comunque del consentire uno spazio politico e di agibilità a queste formazioni con un occhio e una volontà di protezione che sicuramente è indice comunque di alcune volontà.
Prendendo spunto da quanto invece avvenuto in occasione dei funerali di Priebke con i lefevriani che si sono offerti per celebrarne le esequie, qual è il rapporto tra l'estrema destra italiana e la Chiesa, ora guidata da un pontefice percepito come un rinnovatore, un progressista come Papa Francesco?
Ma il rapporto che in questo momento corre tra l'estrema destra e le gerarchie cattoliche non è un rapporto che possiamo definire negli stessi termini in cui si sostanziò qualche decennio fa. Oggi vi è una relazione con alcuni ambienti cattolici, con ambienti di dissidenza rispetto alle gerarchie cattoliche, in modo particolare dissidenza all'insegna dell'integralismo, per cui io non parlerei di relazione o rapporti tra estrema destra e Vaticano, ma relazioni tra l'estrema destra e alcuni ambienti integralisti cattolici.
Ecco, ci sono da questo punto di vista formazioni, settori del mondo cattolico in particolare che hanno rapporti connaturati con l'estrema destra?
Sì, è il mondo lefevriano nelle sue varie articolazioni, perché poi in realtà non è univoco a sua volta, non ha una grande presenza sul territorio, là dove comunque vi sono realtà vi è una relazione, un intreccio, per cui direi l'area lefevriana è sicuramente quasi un'area che rappresenta un punto di incontro naturale, nel senso che l'area lefevriana è a sua volta di estrema destra, per cui non è che noi possiamo parlare di incontro, punto di incontro tra soggetti diversi, semplicemente tra soggetti che hanno funzioni, ruoli e interventi apparentemente diversi.
In diversi paesi europei, pensiamo per fare gli esempi più utilizzati alla Grecia e alla Francia, l'estrema destra raccoglie un consenso molto elevato. Perché questo non avviene in Italia? E un domani potrebbe avvenire?
L'estrema destra francese è rappresentata in modo particolare dal Front National di Marine Le Pen, che sta cercando un'alleanza con un'altra serie di soggetti a livello europeo, e in Italia si guarda la Lega Nord come possibile interlocutore. In Grecia vi è una realtà che è decisamente diversa e, se così si può definire, più radicale di quella francese, perché è un'area neonazista. Il fatto inquietante è che un partito a tutto tondo neonazista riesca a raccogliere quei consensi. In Italia vi è un elemento che va considerato rispetto ai mancati successi dell'estrema destra, di quella di cui praticamente stiamo parlando in questo momento, che è legata alla natura della destra istituzionale, cioè Forza Italia prima, PDL poi, di nuovo Forza Italia adesso, e cioè, se ci aggiungiamo anche la Lega, di una destra istituzionale e di governo che non può essere assolutamente paragonata alle destre conservatrici di stampo europeo. Questo determina il fatto che anche le potenzialità elettorali delle formazioni estreme non si esprimono, perché i potenziali serbatoi elettorali vengono raccolti da questa destra istituzionale che tiene al proprio interno, nel proprio ventre, molti degli stessi contenuti delle destre estreme. Il futuro è difficile da interpretare e da prevedere. vedere. Non credo personalmente che in Italia si possono determinare precipitazioni del tipo greco. Penso semmai a un'esperienza più vicina a quella del Front National di Le Pen. I tempi e le possibilità e gli elementi per una previsione, secondo me, non sono ancora così fruibili, così vicini, così disponibili, anche da parte mia, ma credo neanche da parte di nessuno.
Saverio, ti faccio un'ultima domanda sul Movimento 5 Stelle, di cui in queste nostre chiacchierate non abbiamo ancora parlato. Ti chiedo se ci sono dei punti di contatto tra il Movimento 5 Stelle e l'estrema destra, sul fronte della base elettorale, sul fronte delle proposte programmatiche e anche sul fronte del personale politico, visto che Grillini hanno numerosi parlamentari. E l'estrema destra, alle ultime elezioni, ha votato il Movimento 5 Stelle?
Io ho sospeso un giudizio sul Movimento 5 Stelle, perché è un movimento ancora troppo composito, in cui si mescolano contenuti, intenzioni e anche elettorati diversi. In quel movimento c'è dalla difesa dei beni comuni, dall'acqua alla sanità alla scuola, alla difesa della Costituzione con le aperture a Casa Pound, l'idea di cancellare la cassa integrazione e tante altre proposte che ritengo, come quella sullo Ius Soli, proposte e contenuti ripugnanti per parte mia, ma credo che vi sia ancora una difficoltà oggettiva per dare un giudizio rispetto a un profilo preciso del Movimento 5 Stelle. Che vi siano stati anche settori della destra che abbiano votato il partito di Grillo, credo che non vi siano dubbi, così come vi sono stati ampi settori di sinistra o di astensione che, non sapendo dove poter collocare il proprio voto, appunto hanno determinato il successo ultimo elettorale di questa realtà, di questo movimento, di questo soggetto. Quindi dei punti d'incontro sì, ce ne sono, vi sono anche dei retroterra dal punto di vista di alcune visioni e dell'aver sposato alcune teorie. Penso alla teoria sul signoraggio, penso alla lettura della crisi, penso ad alcune idee rispetto a come la crisi sia stata provocata dalle elite bancarie e finanziarie, viste come un indistinto, come delle escrescenze mostruose indipendentemente dal sistema economico che le ha generate. Per cui sì, vi sono dei punti di contatto, ma io non ritengo che questi siano sufficienti per dare delle definizioni tranciante rispetto al Movimento 5 Stelle.
Ringraziamo nuovamente Saverio Ferrari anche per questa intervista. Noi ci diamo appuntamento a domani, ore 8:30, sempre su Radio Città Fujiko. Se non li conoscete, viaggio nell'estrema destra per conoscerli e per sconfiggerli meglio. Ciao da Nando Mainardi e a domani.